Prologo. Vorrei che, come mi hanno ordinato e concesso ampia facoltà di descrivere il mio modo di orazione e le grazie che il Signore mi ha fatto, mi avessero dato anche la libertà di parlare molto minutamente e con chiarezza dei miei grandi peccati, della mia spregevole vita. Mi sarebbe stato di gran conforto, ma non l'hanno voluto. Anzi, mi hanno imposto molte restrizioni a questo riguardo. E perciò chiedo, per amore del Signore, che chi leggerà questo scritto della mia vita tenga presente che essa è stata così vile che non ho trovato un santo tra quelli che si inconvertirono a Dio con cui consolarmi. Perché vedo che dopo la chiamata del Signore essi non tornavano ad offenderlo. Io invece non solo diventavo peggiore, ma sembrava che facessi ogni sforzo per respingere le grazie che Sua Maestà mi faceva, come colei che si vedeva obbligata poi a servirlo in maggior grado, e capiva di non poter pagare neanche la minima parte di ciò che gli doveva. Sia sempre benedetto per avermi aspettato tanto, colui che con tutto il mio cuore supplico di darmi la grazia di fare con assoluta chiarezza e verità questa esposizione che i miei confessori mi hanno ordinato. Anche il Signore io so che lo vuole da molto tempo, se non che finora non ho osato tanto. Il mio scritto sia gloria e lode sua, e giovi a me, perché d'ora innanzi i miei superiori, conoscendomi meglio, aiutino la mia debolezza, sicch'io possa soddisfare in parte con i miei servigi il mio debito verso il Signore, cui sempre sia resa lode da tutte le creature. Amen. Capitolo primo, in cui tratta di come il Signore cominciò a indirizzare la sua anima alla virtù fin dall'infanzia e dell'aiuto che a tal fine rappresenta il fatto che siano virtuosi i genitori. L'aver genitori virtuosi e timorati di Dio, unitamente a tutto il favore che il Signore mi concedeva, mi sarebbe bastato per crescere buona, se io non fossi stata tanto spregevole. Mio padre amava leggere buoni libri e ne teneva diversi in lingua volgare, perché anche i suoi figli li leggessero. A causa di queste letture e della cura che mia madre aveva di farci pregare e di renderci devoti di Nostra Signora e di alcuni santi, cominciò a destarsi in me la pietà, credo all'età di 6 o 7 anni. Mi era di aiuto il vedere che i miei genitori non favorivano che la virtù, e di virtù essi ne avevano molte. Mio padre era un uomo di grande carità verso i poveri, di grande umanità verso i malati e anche verso i servi, tanta che non si poté mai ottenere che egli tenesse degli schiavi. Ne aveva gran pietà. E quando una volta ebbe a trovarsi in casa una schiava di suo fratello, la trattava affettuosamente come i suoi propri figli. Diceva che era di una pena intollerabile il fatto che non fosse libera. Era molto sincero. Nessuno lo udì mai imprecare o mormorare, e fu onesto in sommo grado. Anche mia madre aveva molte virtù e passò la vita in gravi malattie. Grandissima la sua onestà. Benché fosse di singolare bellezza, non diede mai occasione di pensare che vi facesse caso. Infatti, pur morendo a soli 33 anni, già il suo modo di vestire era come quello di una persona attempata. Mia madre era molto dolce e di notevole intelligenza. Furono grandi i travagli da lei sofferti nel corso della sua vita. Morì da vera cristiana. Eravamo 3 sorelle e 9 fratelli. Tutti, grazie a Dio, somigliavano in virtù ai genitori, tranne me, sebbene fossi la più amata da mio padre. E prima che io cominciassi a offendere Dio, forse tale preferenza non era senza ragione. Per questo provo una gran pena quando ricordo le buone inclinazioni che il Signore mi aveva dato e quanto male seppi trar profitto da esse. Dunque, i miei fratelli non mi intralciavano in nulla per distogliermi dal servire Dio. Ne avevo uno quasi della mia età, con il quale mi mettevo spesso a leggere le vite dei santi. Era quello che più amavo, sebbene sentissi grande amore per tutti, come tutti lo sentivano per me. Nel vedere i martiri che le sante avevano sofferto per Dio, mi sembrava che comprassero molto a buon mercato la grazia di andare a godere di Lui. E desideravo ardentemente di morire anch'io come loro. Non già per l'amore che mi sembrasse di portargli, ma per godere presto dei grandi beni che leggevo esserci in cielo. E stando insieme con questo mio fratello, entrambi cercavamo di scoprire che mezzo potesse esserci a tal fine. Così progettavamo di andarcene in terra di Mori, a mendicare per amor di Dio, nella speranza che là ci decapitassero. E credo che il Signore ci avrebbe dato il coraggio in così tenera età di attuare il nostro desiderio, se ne avessimo avuto i mezzi, se non che l'aver genitori ci sembrava il più grande ostacolo. Ci impressionava molto nelle nostre letture l'affermazione che pena e gloria sarebbero durate sempre. Ci accadeva pertanto di passare molto tempo a parlare di questo argomento e godevamo di ripetere molte volte sempre, sempre. Nel pronunziare a lungo tale parola piacque al Signore che mi restasse impresso nell'anima fin dall'infanzia il cammino della verità. Da quando capii che era impossibile andare dove mi uccidessero per il mio Dio, decidemmo con mio fratello di fare gli eremiti e in un grande orto della casa ci adoperavamo come potevamo a costruire degli eremi, servendoci di piccole pietre che poi cadevano a terra. E così non trovavamo nessun espediente che fosse di aiuto al nostro desiderio. Ora mi sento compresa di devozione, pensando come Dio mi dava così presto ciò che io ebbi poi a perdere per mia colpa. Facevo l'elemosina come potevo, ma potevo poco. Cercavo la solitudine per recitare le mie preghiere, che erano molte, specialmente il rosario, di cui mia madre era assai devota e pertanto procurava che lo fossimo anche noi. Mi piaceva molto, quando giocavo con altre bambine, costruire monasteri, giocare alle monachine. Mi sembra che io desiderassi di esserlo, sebbene non nella stessa misura in cui desideravo le cose che ho già dette. Mi ricordo che quando morì mia madre, io avevo 12 anni o poco meno. Non appena cominciai a capire ciò che avevo perduto, mi recai angosciata davanti a un'immagine di Nostra Signora e la supplicai con molte lacrime di farmi da madre. Mi sembra che questa preghiera, anche se fatta con semplicità, mi abbia giovato, perché in modo evidente ho trovato ascolto in questa Vergine sovrana ogni volta che mi sono raccomandata a lei. E alla fine, lei mi ha richiamato a sé. Mi travaglia ora vedere e pensare a che cosa fu dovuto non essere rimasta salda nelle buone aspirazioni iniziali. Oh mio Signore, poiché sembra che abbiate deciso che io mi salvi, piaccia alla Maestra vostra che sia così. Ma avendomi elargito tante grazie, come avete fatto? Perché non riteneste conveniente, non per mio profitto, ma per vostra gloria, che non si macchiasse tanto la casa in cui così di continuo dovevate dimorare. Mi affligge, Signore, anche dire ciò, perché so che la colpa fu tutta mia, in quanto non mi sembra in realtà che abbiate tralasciato di far nulla, affinché io, fin da questa età, fossi totalmente vostra. Se voglio lamentarmi dei miei genitori, mi è ugualmente impossibile farlo, perché in essi non ho visto altro che bene e cura del mio bene. Fu appunto trascorsa questa età, quando cominciai a conoscere i doni di natura, che a quanto si diceva erano molti, elargitimi dal Signore. E, mentre avrei dovuto rendergli grazie per essi, io incominciai a servirmene per offenderlo, come ora dirò. Capitolo secondo. Tratta di come andò man mano perdendo queste virtù e di quanto importi nella fanciullezza frequentare persone virtuose. Mi sembra che la causa prima d'ogni mio male stia in quanto ora dirò. A volte considero quale errore commettano i genitori che non si adoperano in tutti i modi perché i loro figli abbiano sempre davanti agli occhi esempi di virtù. Infatti, pur essendo mia madre così virtuosa come ho detto, del buono che aveva non appresi nulla, o quasi nulla. Molto male, invece, mi arrecò qualcosa in lei di meno perfetto. Era appassionata di libri di cavalleria, senza però ricevere da questo passatempo il danno che ricevetti io, perché non trascurava per esso il suo lavoro, procurandone solo il rapido disbrigo dell'intento di darsi alla loro lettura. E forse lo faceva per non pensare ai suoi grandi travagli e occupare i suoi figli in modo che non si sviassero dietro altre cose. Questo però rincresceva tanto a mio padre, che bisognava fare attenzione perché non se ne accorgesse. Io cominciai a prendere l'abitudine di leggerli e da quel piccolo suo difetto ebbero inizio il raffreddarsi dei miei buoni desideri e le mie manchevolezze in tutto il resto. Né mi sembrava che vi fosse alcun male nello spendere tante ore del giorno e della notte in così vana occupazione e di nascosto a mio padre. Me ne estasiavo a tal punto che se non avevo un libro nuovo non mi sembrava di avere alcuna gioia. Cominciai a portare abiti di lusso, a desiderare di piacere, cercando di far bella figura, a curare molto le mani, i capelli, a usare profumi, a far ricorso a tutte le possibili vanità, che erano molte essendo io molto raffinata. Non avevo cattiva intenzione, perché non avrei voluto che mai nessuno offendesse Dio per causa mia. Ebbi per molti anni esagerata cura della proprietà della persona e di altre ricercatezze nelle quali non scorgevo alcuna colpa. Ora so quanto nocive dovevano essere. Avevo alcuni cugini che soli godevano della libertà di accedere in casa, giacché altre persone non vi erano ammesse a causa della grande riservatezza di mio padre. Ed io avesse voluto che si fosse guardato anche da essi, perché ora conosco il pericolo di frequentare, nell'età in cui si deve cominciare a coltivare la virtù, persone che, lungi dal capire la vanità del mondo, inducono anzi ad ingolfarsi in esso. erano quasi della mia età, un po' più grandi di me. Stavamo sempre insieme, mi amavano molto. La conversazione si svolgeva su ciò che faceva loro piacere. E così ascoltavo la storia delle loro simpatie, delle loro fanciullaggini per nulla buone. E il peggio fu che l'anima si abituò a ciò che fu causa di tutto il suo male. Se mi fosse concesso di dar consigli, direi ai genitori di fare molta attenzione in quest'età alle persone che trattano con i loro figli, perché è un momento assai pericoloso in cui la nostra natura è più portata al peggio che al meglio. Così accadde a me, che avevo una sorella molto più grande di età, dalla cui bontà e onestà, che era molta, non imparavo nulla, mentre appresi tutto il male possibile da una parente che frequentava assiduamente la nostra casa. Era di un comportamento così leggero che mia madre aveva fatto di tutto per allontanarla, quasi presagisse il male che doveva venirmi da lei. Ma lei disponeva di tante occasioni per introdursi da noi che non vi era potuta riuscire. Affezionatami a questa parente, con lei si svolgevano la mia conversazione e le mie chiacchiere, perché non solo mi assecondava in tutti i passatempi che io desideravo, ma mi ci spingeva lei stessa, mettendomi anche a parte delle sue relazioni e delle sue vanità. Fino a quando cominciai a trattarla, che fu all'età di 14 anni, o forse anche più, voglio dire, quando strinse con me tale amicizia che mi rese partecipe delle sue conferenze, non mi sembra che io avessi mai abbandonato il Signore per grave colpa, né perduto il timor di Dio, benché fosse più forte in me quello di mancare all'onore. Ciò, invero, ebbe il potere di non farmi perdere del tutto l'onore, né mi sembra che in questo, per nessuna cosa al mondo, avrei potuto cambiare, né che ci fosse alcun amore umano che potesse indurmi a capitolare. Magari avessi avuto tanta forza per non andare contro l'onore di Dio. Quanta me ne dava il mio istinto per non perdere quello che credevo fosse l'onore del mondo. E non consideravo che lo perdevo per molte altre vie. Nel cercarlo ponevo infatti da persona vana somma cura, ma non facevo ricorso a nessun mezzo necessario per conservarlo. Solo procuravo con ogni attenzione di non perdermi del tutto. Mio padre e mia sorella soffrivano molto di questa amicizia, me la rimproveravano spesso. Ma siccome non potevano eliminare le occasioni dell'ingresso di tale parente in casa, le loro diligenze non approdavano a nulla. Tanto più che la mia astuzia in materia di cose nocive era grande. Talvolta mi spaventa il danno che arreca una cattiva compagnia. Se non ne avessi fatto esperienza, non potrei crederlo così grave. Credo che il male sia peggiore specialmente nell'età giovanile. Vorrei che i genitori imparassero dal mio esempio a fare molta attenzione a questo riguardo. Quella compagnia, infatti, mi cambiò a tal segno che non mi restò quasi più nulla della mia indole e dei miei propositi improntati alle virtù. Anzi, mi sembra che questa parente e un'altra persona, dedita allo stesso genere di passatempi, mi lasciassero un'impronta profonda delle loro miserie. Da ciò comprendo quanto vantaggio procuri una buona compagnia, e sono convinta che se allora avessi frequentato persone virtuose, sarei rimasta salda nella virtù, perché, potendo avere a quell'età chi mi avesse insegnato a temere Dio, l'anima sarebbe andata acquistando forze per non cadere. Invece, perduto interamente questo timore, mi rimase solo il sentimento dell'onore, che mi tormentava in tutto quello che facevo. Anche se, appena pensavo che le mie azioni non si sarebbero risapute, mi arrischiavo a far cose che erano certamente contro il mio onore e contro Dio. Dapprima, quanto mi sembra, mi pregiudicarono le circostanze che ho dette, ma non dovè essere colpa di quella parente, bensì mia, perché in seguito per fare il male bastò la mia astuzia perversa, aiutata dalle serve, nelle quali trovavo buona disposizione ad ogni genere di malizia. Se invece qualcuna mi avesse consigliato bene, forse ne avrei approfittato. Ma loro erano accecate dall'interesse, come io dall'affetto. Eppure non ero mai incline a gravi colpe, perché aborrivo per natura cose disoneste, ma solo a passatempi di una piacevole compagnia. Se non che, esposta all'occasione, il pericolo era ovvio e compromettevo anche mio padre e i miei fratelli. Me ne liberò Dio, in modo che si vide bene come si adoperasse contro la mia volontà perché non mi perdessi del tutto, sebbene il mio comportamento non potesse restare così segreto da non procurare molto scapito al mio onore e sospetti di mio padre. Infatti, dopo neanche 3 mesi, mi pare, che mi ero data a queste vanità, mi condussero in un monastero del luogo, dove si educavano persone della mia condizione, sebbene non di così spregevoli abitudini come me. E ciò fu fatto con tale abile segretezza che soltanto io e qualche parente lo sapemmo, perché si attese una circostanza che non doveva far apparire imprevedibile tale decisione. Quella del matrimonio di mia sorella, dopo il quale non stava bene che io, già priva di madre, restassi sola in casa. Era così grande l'amore che mio padre mi portava e così grande la mia abilità nel dissimulare che egli, non potendomi credere tanto colpevole, non mi fece mancare mai il suo affetto. Poiché era stato breve il tempo del mio traviamento, benché ne fosse trapelato qualcosa, probabilmente nessuno poteva affermar nulla di certo, anche perché io, temendo tanto per il mio onore, ponevo ogni mia cura nel far restare tutto segreto e non consideravo che non poteva esserlo per colui che tutto vede. Oh mio Dio, quale danno reca al mondo non dare a questa riflessione la dovuta importanza e pensare che possa rimanere segreta una cosa che sia contro di voi. Sono sicura che si eviterebbero grandi mali se si capisse che quel che importa non è il guardarci dagli uomini, ma il guardarci dal dispiacere a voi. I primi 8 giorni soffrii molto, e più perché mi sorse il sospetto che si fosse capita la mia vanità, che non per trovarmi lì. Già infatti ero stanca di essa, e non mancavo di aver grande timor di Dio quando gli recavo offesa, procurando di confessarmi subito. Dopo un'iniziale grande inquietudine, passati 8 giorni e credo anche meno, mi sentivo molto più contenta che in casa di mio padre. E altrettanto contente erano tutte di stare con me, perché Dio mi aveva fatto la grazia di riuscire sempre gradita, dovunque mi trovassi, e così ero molto amata. E benché io allora fossi contrarissima a farmi monaca, godevo di veder tante buone suore che lo erano molto le religiose di quella casa, di grande modestia, di grande pietà e di raccoglimento. Ciò malgrado, il demonio non cessava di tentarmi, procurando che quelli di fuori mi disturbassero con messaggi. Ma siccome non era impresa facile, la persecuzione finì presto e la mia anima cominciò a riprendere le buone abitudini della mia prima età. Capii così quanto sia grande la grazia che Dio fa a chi egli pone in compagnia dei buoni. Mi sembra che Sua Maestà andasse pensando e ripensando per quale via potesse volgermi a sé. Siate voi benedetto, Signore, che tanto mi avete sopportato. Amen. C'era una cosa che forse mi poteva essere di qualche discolpa, se di colpe non ne avessi avute tante. Ed è che trattavo con chi, mediante il matrimonio, mi sembrava che potesse far finire tutto bene. Inoltre, informandomi dal mio confessore e da altre persone circa molte cose, mi sentivo dire che non andavo contro Dio. Con noi educande dormiva una monaca, per mezzo della quale, come ora dirò, sembra che il Signore abbia voluto cominciare ad illuminarmi. Capitolo terzo, in cui si tratta di come influì la buona compagnia a risvegliare i suoi pii desideri e in che modo il Signore cominciò a illuminarla sull'inganno in cui era caduta. Dunque, cominciando a gustare la buona e santa conversazione di questa monaca, godevo di sentirla parlare così bene di Dio, perché era una grande santa, molto saggia. Credo che la gioia di udire tali discorsi non mi sia mai venuta meno. Prese a narrarmi come ella fosse giunta a farsi monaca, soltanto per aver letto ciò che dice il Vangelo. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. E mi parlava del premio che il Signore dà a coloro che lasciano tutto per Lui. Questa buona compagnia cominciò a sradicare da me le abitudini create dalle cattive compagnie, a ricondurre il mio pensiero a desideri di cose eterne e ad annullare in parte la grande avversione che avevo per la vita del chiostro, divenuta anzi grandissima. Così, se vedevo qualcuna versare lacrime quando pregava o dare altri segni di virtù, ne avevo grande invidia, perché il mio cuore era così duro a questo riguardo che se avessi letto tutta la passione non ne avrei versato una lacrima, e ciò mi faceva soffrire. Stetti un anno e mezzo in questo monastero, migliorandomi molto. Cominciai a recitare non poche orazioni e a supplicare tutti di raccomandarmi a Dio, affinché mi suggerisse lo stato in cui avrei dovuto servirlo. Tuttavia desideravo che non fosse quello monacale e che a Dio non piacesse di ispirarmi proprio questo, sebbene temessi anche il matrimonio. Allo scadere del tempo in cui rimasi qui, già propendevo di più ad essere monaca, anche se non in quella casa, per certe pratiche di maggior rigore che avevo poi saputo che vi si osservavano e che erano, a mio giudizio, eccessive. Mi confermavano in questa opinione alcune delle più giovani, mentre se fossero state tutte di un parere ne avrei tratto gran profitto. Inoltre, io avevo una grande amica in un altro monastero e ciò influiva a che non mi facessi monaca, se monaca dovevo essere, se non dove stesse lei. Badavo, insomma, più a compiacere il mio istinto naturale, la mia vanità, che a procurare il bene dell'anima mia. Questi buoni pensieri di essere monaca mi venivano solo a volte e poi se ne andavano, sicché io non potevo convincermi a diventarlo. Nel frattempo, sebbene io non trascurassi di prendere le mie medicine, il Signore, il cui vivo desiderio di dispormi allo stato che più a me si conveniva, aveva più potere di ogni medicina, mi mandò una così grave malattia che dovetti tornare a casa di mio padre. Quando fui guarita, mi condussero a far visita ad una mia sorella, che abitava in un borgo, il cui amore per me era così grande che se avessi assecondato il suo desiderio non avrei mai dovuto lasciarla. Suo marito mi voleva ugualmente molto bene, perlomeno mi circondava di attenzioni. E anche di questo devo essere molto grata al Signore, che dovunque mi ha fatto sempre trovare molto affetto, mentre io l'ho ricambiato di tutto da quella che sono. Lungo la strada abitava un fratello di mio padre, vedovo, molto saggio e di grandi virtù, che il Signore andava pur disponendo per sé, tanto che, sebbene in età avanzata, lasciò tutto quello che possedeva. Si fece religioso e finì la sua vita in modo tale che credo goda ormai di Dio. Volle che mi trattenessi alcuni giorni con lui. La sua occupazione era di leggere buoni libri in volgare, e la sua conversazione aveva quasi sempre per argomento Dio e la vanità del mondo. Desiderava che io gli leggessi quei libri, e quantunque essi non mi piacessero, io mostravo di averne diletto, perché ho sempre procurato di contentare chiunque, anche se ciò dovesse pesarmi. Tanto che, mentre tale inclinazione in altri sarebbe stata virtù, in me è stata un gran difetto, perché molte volte agivo sconsideratamente. Oh mio Dio, per quali vie Sua Maestà mi andava disponendo allo stato in cui desiderava servirsi di me, tali che, senza che io lo volessi, mi costrinse a vincere me stessa. Sia benedetto per sempre. Amen. Anche se i giorni in cui mi trattenni lì furono pochi, in virtù di quanto operavano nel mio cuore le parole di Dio, lette o ascoltate, e la buona compagnia, riuscii man mano a capire la verità delle cose che mi colpivano da bambina, cioè il nulla del tutto, la vanità del mondo, la brevità della vita, e a temere, se fossi morta, di andare a finire all'inferno. E sebbene la mia volontà non fosse ancora incline allo stato monacale, capii che era lo stato migliore e più sicuro. E pertanto a poco mi confermai nella decisione di abbracciarlo. In tale battaglia durai 3 mesi. Incoraggiando me stessa con questo ragionamento, che i travagli e la sofferenza di essere monaca non potevano superare le pene del purgatorio, e che avendo io ben meritato l'inferno, non era poi molto vivere come in purgatorio, tanto più che dopo sarei andata dritta in cielo, e questo era il mio desiderio. E così, in tale impulso ad abbracciare uno stato, mi sembra che a spingermi fosse più un timore servile che l'amore. Il demonio mi insinuava per dissuadermi l'impossibilità di sopportare i disagi della vita religiosa, delicata com'ero. E da ciò mi difendevo ricordando le pene sofferte da Cristo, di fronte a cui non era gran cosa ch'io soffrissi un poco per lui. Dovevo certo anche pensare, ma di quest'ultima riflessione non mi ricordo, che egli mi avrebbe aiutato a sopportare tali pene. In quei giorni ebbi molte tentazioni. ero stata colta, oltre che da attacchi di febbre, da grandi svenimenti, perché ho avuto sempre ben poca salute. Mi rianimò l'essere divenuta ormai amante di buoni libri. Lessi le lettere di San Girolamo, che mi incoraggiarono tanto da farmi decidere a dire a mio padre quanto mi proponevo, il che equivaleva quasi a prendere l'abito religioso, essendo io così ligia al punto d'onore che non credo sarei mai tornata indietro per nessuna ragione, una volta detta una parola. Egli mi amava talmente che non riuscì in nessun modo ad ottenere il suo consenso, né mi valsero le preghiere di persone che indussi a parlargli. Tutto quel che si poté ottenere da lui fu che dopo la sua morte avrei potuto fare ciò che volessi. Io già temevo di me stessa, che cioè la mia debolezza non mi facesse tornare indietro. Pertanto non mi sembrò conveniente tale indugio e cercai di conseguire il mio scopo per altra via, come ora dirò.